cercando di ripristinare, di capire il modello della prima chiesa e com'era. E noi vogliamo ispirarci a quello che Gesù stesso ha ispirato, realizzando la prima chiesa con i suoi dodici che conoscevano Gesù personalmente, che hanno preso istruzioni personalmente da Gesù. E così in queste settimane noi stiamo leggendo, studiando vari aspetti della prima chiesa, perché noi vogliamo più possibile essere come la prima chiesa. Amen? E così, alla ricerca di questo modello, già una settimana fa ci è venuto incontro una storia che lascia un po' di stucco, lascia molto sorpresi, è scioccante. Io vorrei iniziare di nuovo con questo brano, dal quale poi possiamo imparare alcuni aspetti per stasera. Leggo dal libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 5, il verso 1 a 6. Ma un uomo di nome Anania, con Saffira, sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie. Un'altra parte la consegnò, deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Se questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E un gran timore prese tutti quelli che lo udirono. I giovani, alzatasi, ne avvolsero il corpo e, portatolo fuori, lo seppellirono. Poi, in maniera simile, è successo anche con la moglie. Noi ci fermiamo qui. Nasce la domanda: ma a chi Anania ha parlato? A chi si è rivolto Anania portando quel sacco di denaro, di soldi, fingendo che fosse tutto, ma una parte se l'ho preso per sé, che aveva facoltà di farlo, ma lui ha detto che era tutto, perché il brano inizia con un ma. Perché c'è una storia precedente, Barnaba, che ha fatto la stessa cosa e ha dato tutti i soldi e quindi è stato elogiato in tutta la chiesa per quel gesto che lui ha fatto. Anania e Saffira sono andati, hanno voluto raccogliere lo stesso onore, lo stesso vociferare, di wow, Barnaba ha fatto, hai visto? Anche loro volevano questo, però non erano disposti a farlo con la stessa sincerità e quindi volevano, hanno trasmesso il concetto, l'hanno detto apertamente, questi sono tutti i soldi di quel terreno venduto, invece non era così. Questo giusto per capire questo brano. E Pietro nel verso 3 dice: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo? A chi ha mentito? Anania? Ma a chi si era rivolto? Cioè, qua, ci sfugge qualcosa. Anania viene, porta il sacco, ai piedi lo pone, depone ai piedi di Pietro. Poi dice una bugia e Pietro dice: tu questa bugia l'hai detta a chi? Allo Spirito Santo. Quindi Pietro è lo Spirito Santo? No. Come ha potuto Pietro dire una cosa del genere? Cioè, se noi leggiamo questo brano, ci sfugge qualcosa. C'è sotto qualcosa che ha un significato profondo. Infatti poi nel verso 4 spiega: tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Giusto due brevissime riflessioni generali. Qualcuno avrà pensato: meno male che oggi non succede più così. Hai mai detto una bugia a qualcuno che è un servo di Dio? Non succede più, quindi che cosa? Dentro di noi c'è il concetto, quindi lo possiamo fare. E qui c'è l'inganno della conseguenza immediata o meno. Chi ti ha detto che non è successo niente? Forse non è successo qualcosa nell'immediato? Io credo che alcune cose che succedono nella nostra vita delle volte trovano la spiegazione in delle cose che magari noi abbiamo preso superficialmente e l'abbiamo dimenticato. Prima riflessione. Seconda riflessione. Io credo che c'è una differenza tra i rapporti personali, quotidiani, fra Pietro e altre persone della sua città e un'altra situazione invece è quando Pietro sta lì rappresentando la Chiesa. Perché il sacco di soldi è stato portato non a Pietro privatamente, ma gli è stato portato come rappresentante istituito da Gesù in nome della Chiesa. E perciò quella bugia ha un peso che va oltre a quello che è una cosa infrapersonale. Anche se la Bibbia è chiara, le bugie non vengono da Dio, il padre della bugia è il diavolo. Anche quotidianamente nel rapporto con il tuo prossimo. Parentesi chiusa. Ma quello che Pietro dice ad Anania contiene delle verità e contiene dei concetti che sono molto importanti per noi oggi. Una prima cosa che ci viene incontro è: hai mentito allo Spirito Santo, e poi hai mentito non agli uomini ma a Dio. Quindi, cari TDG, lo Spirito Santo è Dio. Cioè, più facile, più diretto di così non lo possiamo avere. Non ho avuto tempo di andare a leggere nella loro Bibbia, ma non credo che hanno avuto il coraggio così ovvio da andare a modificare il testo biblico come in alcuni casi l'hanno fatto. Qui credo alla fine la verità questa è. E Pietro è chiaro, lo Spirito Santo è Dio. Quindi parlando dello Spirito Santo, perché qui questo elemento dove dobbiamo comprendere qualcosa. Ma Pietro è Pietro, Spirito Santo è Spirito Santo. L'uno si rivolge a Pietro, ma poi offende lo Spirito Santo. Che cosa c'è sotto questo? Qual è la natura dello Spirito Santo? Lo Spirito Santo è uno spirito che non ha corpo. Quando Gesù è risorto, si presenta ai suoi discepoli e dice una frase molto significativa. Luca 24, 39, Lui dice: guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi, guardate, perché uno spirito o un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Quindi uno spirito non ha corpo con carne e ossa. Gesù invece ce l'aveva. Lo Spirito Santo non ce l'ha. Ed è questa la difficoltà che si ripercuote sulla nostra relazione con Lui e sulla comprensione di cose che succedono inerenti allo Spirito Santo. Io ringrazio il Signore che mia moglie non è solo uno spirito, ma che ha un corpo. Ti immagini che io volessi baciarla e lei fosse solo spirito, un fantasma, cioè in qualche maniera. Dove sei? Avrei serie difficoltà. Lo Spirito Santo ha questa natura. Come facciamo a relazionarci con Lui se è in questo modo? Così nasce la domanda, vi faccio una domanda. Il Padre, abbiamo il Dio Trino, il Padre ha un nome, si chiama? Qual è il nome di Dio? Yahweh. Che tradotto significa colui che è. Qualcuno lo traduce anche con eterno, perché la radice di Yahweh è il verbo essere. Poi abbiamo il Figlio, di cui il nome è Gesù Cristo, che tradotto significa l'unto Dio che salva. Ok? E poi abbiamo lo Spirito Santo. Qual è il suo nome? Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Il Padre ha un nome, il Figlio ha un nome, lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo glorifica Gesù e Gesù a sua volta glorifica il Padre, così c'è scritto. E su questa verità, in base a questa verità, abbiamo anche questa riflessione sul nome, che noi non conosciamo un vero e proprio nome dello Spirito Santo. Ma attenzione, Gesù ce lo presenta in maniera specifica ed è lì che possiamo imparare tante cose. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, dal verso 16 e 17, Gesù ci presenta lo Spirito Santo e prepara i suoi discepoli per quel momento in cui lui se ne sarebbe andato, lasciando qui sulla terra un altro, al posto suo, al posto di Gesù. Leggiamo Giovanni 14, 16: e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, perché sia con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Dove sarà? In voi. Un altro Consolatore. Gesù presenta lo Spirito Santo con questa parola Consolatore, come ce l'abbiamo noi nella traduzione italiana, ma nel testo originale, qui stasera devo andare nel testo originale perché lì impariamo cose che in italiano ci sfuggono. Che parola c'è qua? Lo sappiamo? Paracletos. un altro consolatore, Paracletos. Che cosa significa Paracletos? Gesù presenta lo Spirito Santo con questo termine ed è molto significativo. Che cosa significa Paracletos? Tante cose, cominciamo a elencare, aiutatemi. Avvocato, difensore, consolatore, come? Esortatore, educatore, come? Pacifista? In un certo senso sì, che spinge alla pace, sì. Cioè, questi termini li conoscete bene, perché ve li ho insegnati a furia che sapete la parola paracleto, se sapete anche il significato. Ma Gesù ci dà il nome dello Spirito Santo in un certo senso, perché lui presenta lo Spirito Santo con questa parola che descrive la funzione dello Spirito Santo. Perché i nomi, abbiamo imparato nella Bibbia, hanno un significato che va oltre al distinguere l'uno dall'altro. Ma i nomi nella Bibbia hanno il ruolo di descrivere la funzione spirituale di quella persona, ok? E ora Gesù viene e presenta lo Spirito Santo con questa parola, dove il primo significato è proprio la parola stessa, cioè paracaleo, vicino, chiamare. Cioè, lo Spirito Santo è colui che deve essere chiamato vicino. Quando è chiamato vicino, comincia a svolgere queste varie attività che abbiamo sentito. Ma la prima cosa che dobbiamo capire è questo. Spirito Santo vuole essere appellato, chiamato, perché lui c'è, ovunque c'è lo Spirito Santo. Questa è la sua caratteristica, non avendo carne e ossa e pelle, la sua capacità è stare ovunque, contemporaneamente. Ma se tu vuoi che lui svolgesse la sua attività in te, tu lo devi paracaleo, lo devi chiamare vicino. Forte poi, quando questo lo facciamo come Chiesa, che sono parole molto simili, perché Chiesa, nella lingua del Nuovo Testamento, è la Ecclesia, composto da Ekkaleo di nuovo. Quindi, i chiamati fuori dal mondo, Gesù li spinge, li incoraggia, che fanno paracaleo, che chiamano vicino lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vuole essere chiamato. Lui non svolge la sua attività se tu non glielo permetti. Quante volte lo devi permettere? Quante volte? alla nuova nascita, tu la prima volta ti apri a Lui e dici: Gesù, io ti prego, vieni, prendi la tua dimora dentro di me. Vi risuona la parola dentro di voi? Lo Spirito Santo che poi entra in quel momento dentro di noi. E da quel momento in poi? C'è. Amen? Sì o no? Quando nasciamo spiritualmente, io ricevo Gesù, così diciamo, ma quello che veramente ricevo non è Gesù in carne e ossa, che è nel settimo cielo sulla destra del Padre in questo momento. Amen? Ma io ricevo il suo Spirito dentro di me. E da quel momento in poi, Lui c'è. Ti immagini una stanza? Lo Spirito Santo c'è. E ci sei anche tu. La stanza è la tua vita. Tu puoi gestire la tua vita come vuoi tu. E lo Spirito Santo c'è. Lo Spirito Santo è un gentiluomo. Lui non si impone. Lui sta lì e aspetta. È così che Gesù ce lo descrive. Se tu vuoi che lo Spirito Santo nella tua vita giunge all'azione, che cosa devi fare? Chiamarlo vicino. Ekkaleo, non ekkaleo, parakaleo, lo devi chiamare vicino a te, affinché lui, su invito tuo, cominciasse a operare. Se non lo fai, lui c'è, ma ti guarda. Delle volte dici: ci sarei anch'io. E tu? Questa è la realtà. E ora vediamo nella vita di Pietro che nella sua relazione con lo Spirito Santo era arrivato ad una intimità tale che chi è andato da lui dicendogli bugie in faccia ha detto le bugie non a Pietro ma allo Spirito Santo. Wow! Questo vale solo per Pietro? Due Corinzi 13:13. Preparati a essere scioccato e a essere capovolto nel tuo pensiero a riguardo. È forte. 2 Corinzi 13:13 c'è scritto: la grazia del Signore. La conclusione della seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, lui conclude con una frase, a noi sembra il solito saluto di chiusura di una lettera. Ma lui lì dice: la grazia del Signore Gesù Cristo è l'amore di Dio, è la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Bel saluto, no? Che cosa sta dicendo? La comunione dello Spirito Santo. Mai sentito la parola koinonia? Qui nel testo originale c'è la parola koinonia. Ma che cos'è koinonia? Non dovevo andare a cercare per capire che cosa significa koinonia, perché leggendo il libro degli Atti quella parola compare. Ed è la prima chiesa a spiegarci che cos'è koinonia. questa comunione. Atti 4:32 c'è scritto: la moltitudine di quelli che avevano creduto era di un sol cuore, di un'anima solo, non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune, in coinonia tra di loro. Questo è coinonia. Non c'è mio, non c'è tuo, è nostro. Ciò che io ho è tuo, ciò che tu hai è mio. Questo è il concetto di coinonia. Ci piaccia o meno, la realtà questa è. E ora l'Apostolo Paolo parla di coinonia nostra con lo Spirito Santo. Ma nostra chi? A chi ha scritto la lettera, la seconda lettera? Ai Corinzi, cioè? All'Episcopo della Chiesa, al pastore? No, a tutta la Chiesa. E come tale verità è giunta a noi oggi. Questa verità è per ognuno di noi che è seduto qua, che ha un rapporto con Gesù Cristo, che è nato di nuovo, ha esperienze nel mondo spirituale con lo Spirito Santo. L'Apostolo Paolo dice coinonia con lo Spirito Santo. Questo è il suo augurio di benedizione, come la grazia, come l'amore. Ora, io con mia moglie vivo in coinonia, giusto? Ciò che è mio è suo, ciò che è suo è mio, tranne gli attrezzi. Se poi io ho la Touran, mi sta bene la sta coinonia. Ridiamo, ma proprio questo è il punto. Ciò che Dio vorrebbe realizzare nella nostra vita con lo Spirito Santo in noi non è soltanto una presenza dove di tanto in tanto lo Spirito Santo mi dice qualcosa. Quando l'hai sentito l'ultima volta la voce dello Spirito Santo? Oggi? Gli ultimi 2 o 3 giorni l'hai sentito? O risale a una settimana fa? O a un mese fa che lo Spirito Santo ti ha parlato? Non è questo coinonia. Perché coinonia è ciò che è tuo è mio, ciò che è mio è tuo. Lo Spirito Santo vuole operare questo in noi. È scioccante. Quanto vuole avere Lui di noi? Una parte, dai. No. Lui di noi vuole tutto. Dillo alla persona accanto a te. Lo Spirito Santo vuole tutto di te. E diciamo, fino a qua ci siamo, che questo lo sappiamo. Però la parola coinonia, in questo contesto, che cosa significa? Che io devo tutto allo Spirito Santo, e poi? Lo Spirito Santo vuole mettere a disposizione mia tutto di Lui. Wow! E forse qua cominciamo a comprendere delle cose. Signore, toccami tutto, tranne i miei attrezzi. Signore, toccami tutto, tranne il mio carattere. Hai il diritto di fare qualsiasi cosa, però quando mi devo arrabbiare. E tu, Spirito Santo, girati un attimo, guarda l'angolo, che mo mi devo arrabbiare. Non lo facciamo in questo modo, ma in realtà è quello che sta succedendo. Che cosa facciamo in quel momento? Limitiamo la coinonia con lo Spirito Santo. Noi a Lui, e siccome è reciproca la cosa, la sua opera sarà limitata anche a me. Amen. Pietro aveva una così forte coinonia con lo Spirito Santo che poteva andare dal malato e dire: quello che io non ho, non te lo posso dare. Oro, argento, io non ce l'ho, ma quello che ho, io te lo do. Ma quando poi vai a leggere il resto del capitolo, due capitoli successivi, tu ti rendi conto che parla in maniera chiara a chi appartiene questo miracolo, chi l'ha operato, in nome di chi, cioè Gesù Cristo. Quindi, ce l'ha o non ce l'ha? Ce l'ha per mezzo della coinonia con lo Spirito Santo, dove tutto di Lui è a disposizione dello Spirito Santo. Faccio un esempio. Avete presente Filippo? Un angelo va da lui e gli dice: Filippo, vai sulla strada che dà nel deserto. Deserto uguale sole, uguale secco, uguale caldo. Filippo ci va. Ma Signore, che cosa vuoi da me? Cioè, nel deserto, non mi mandi nel deserto. Vado nel deserto. Giunge nel deserto e c'è quel tracciato nella sabbia, rocce, sabbia, e poi lo Spirito Santo le parla. Filippo, lo vedi quel carro là? Raggiungilo. Raggiungilo. Come, Signore? Ma quello è lontano, guarda dov'è. Fa caldo. Quello va nell'altra direzione. Io sto venendo da Gerusalemme. Come quello? Quello più avanti. Ora io lo devo raggiungere. Che cosa c'è scritto là nel testo biblico? Raggiungi quel carro, Atti 8:30, e Filippo accorse. Cioè, che cosa ha fatto Filippo per raggiungere quel carro? Si è dovuto mettere a correre sotto il sole cocente, quel secco, quel caldo, già è per raggiungere il carro che è in movimento. Filippo ha dovuto correre. Ho preso fischi per fiaschi. No, la coinonia di Filippo con lo Spirito Santo era tale che Filippo sapeva: questa è la voce dello Spirito Santo. Io adesso che cosa devo fare? Mettermi in moto, devo cominciare a camminare molto veloce o correre per raggiungere quel carro che è più avanti di me. E così il tesoriere del regno di Etiopia è stato evangelizzato e anche battezzato in obbedienza. Lo Spirito Santo può contare su di te. Lo Spirito Santo ha la tua vita a disposizione. Perché Lui ha bisogno di te, che hai una cosa che Lui non ha. Cioè, il tuo corpo, la tua lingua, i tuoi occhi, i tuoi piedi. Per correre, per raggiungere e parlare a quel uomo, d'affari o tesoriere di un regno. C'era bisogno di un essere umano sul quale lo Spirito Santo poteva contare. Koinonia. Può contare su di te? E così tu cominci a cercare la presenza dello Spirito Santo. Cominci a stringere con Lui, perché capisci che questa coinonia, sì, avrà un costo. Cioè, quando c'è da correre nel deserto, tu dovrai correre nel deserto, ma c'è l'altro lato. Il tesoriere di Trump si converte. Faccio giusto un esempio. E tu sei strumento nelle mani dello Spirito Santo. Bellissimo. Chi non lo vorrebbe? E così cominci a stringere nel rapporto con lo Spirito Santo. E sai che cosa succede? Escono delle cose. Scontri, il primo con il quale andrai a scontrarti, sai chi sarà? Scontrare con te stesso, con il tuo carattere, con il tuo modo di fare, con il tuo modo di pensare, perché lo Spirito Santo le cose le vede, le pensa in un certo modo e tu sei abituato in un altro modo. E poi? La coinonia, come funziona? Chi la spunta? Chi è Dio? Lui. E quindi? Dice la Bibbia, è meglio subire un torto che litigarsi. Dice la Bibbia, dobbiamo perdonare sempre. Ma se l'altro l'ha fatto troppo grossa, tu che fai? Ti perdono ma non ti parlo più. No, non è perdonare. Allora, coinonia. Vogliamo che lo Spirito Santo possa manifestarsi in maniera più forte nella mia vita, nella tua vita, nel nostro stare insieme. Chi lo vuole? Alziamoci in piedi. Coro.